Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابه فلسطينيه من غزه.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera, ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. Stati Uniti, l'insofferenza verso Donald Trump inizia a farsi strada tra i repubblicani. In 6 votano con i democratici contro i dazi al Canada e dopo l'audizione alla Commissione di Giustizia di Pam Bondi aumentano le voci che chiedono le sue dimissioni. Parole mai pronunciate. In Francia scoppia il caso su Francesca Albanese dopo che il ministro degli esteri ne ha chiesto le dimissioni sulla base di un video che si è rivelato manipolato. Dagli USA all'Europa. Sono sempre di più le accuse a più livelli alle grandi big tech per l'effetto che i social network hanno sui più giovani. La vergogna è una doppia condanna. Alla vigilia dell'uscita del suo libro, Gisèle Pelicot racconta la sua storia nella prima intervista televisiva. Il libro del giovedì, prima dell'Apocalisse, di Gianluca Solera, in Siria sulle orme di padre Paolo Dall'Oglio, sparito a Raqqa nel 2013. World Music, la ristampa dell'album che ricorda David Zee, musicista angolese che la censura voleva far dimenticare. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
Partiamo dalle notizie. L'amministrazione Trump ha annunciato questo pomeriggio di voler allentare la repressione dell'immigrazione in Minnesota che ha portato alla morte di 2 cittadini statunitensi, a detenzioni di massa e a proteste diffuse. La decisione è stata annunciata da Tom Homan, lo zar delle frontiere degli Stati Uniti, durante una conferenza stampa oggi. Ho proposto, il presidente Trump ha concordato, che questa operazione si concluda, ha detto Homan, sostenendo che una significativa riduzione delle forze presenti nello Stato era già in corso questa settimana e sarebbe continuata anche la settimana successiva. Gli agenti in Minnesota torneranno alle loro normali mansioni o saranno assegnati altrove, ha detto Homan. Il numero degli agenti dell'ICE e della Border Patrol in Minnesota dovrebbe quindi tornare ai livelli normali, ovvero circa 100, come precedentemente era stato detto dai funzionari statunitensi. Tuttavia, le squadre della polizia anti-immigrazione rimarranno in servizio per rispondere a quelli che Homan ha definito agitatori che si oppongono al lavoro degli agenti dell'immigrazione nello Stato. Il lungo cammino verso la ripresa inizia ora, ha detto il governatore Tim Walz, aggiungendo: l'impatto sulla nostra economia, sulle nostre scuole e sulla vita delle persone non si annullerà dall'oggi al domani, questo lavoro inizia oggi. In Bangladesh si sono chiuse le urne delle elezioni parlamentari, le prime considerate libere da 17 anni e le prime da quando le proteste guidate dalla generazione Z del paese hanno rimosso la leader Sheikh Hasina nel 2024. Da allora il governo era stato retto dall'economista premio Nobel Mohamed Yunus, che non si è ricandidato. Il conteggio dei voti è ancora in corso, ma il partito nazionalista del Bangladesh, guidato da Tariq Rahman, ha dichiarato la vittoria, anche se i risultati ufficiali non sono ancora stati pubblicati. Rahman era comunque il favorito della vigilia contro una coalizione di 11 partiti, guidata dal leader del risorto partito Jamaat e Islami, Shafqir Rahman, candidato scelto come preferito dagli studenti che hanno guidato le manifestazioni del 2024. Per risultati ufficiali attendibili, però, ci vorrà un po' perché il processo di registrazione dei voti è molto lungo. L'atleta ucraino di skeleton Vladislav Herasevich è stato squalificato dalle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026 perché ha indossato un casco che ricorda 21 atlete e atleti ucraini uccisi dalla Russia durante la guerra. Il suo caso lo avevamo raccontato in Esteri martedì. Secondo il Comitato Olimpico Internazionale, il casco non rispetterebbe la regola 50 della Carta Olimpica, che proibisce ogni tipo di manifestazione o propaganda politica, religiosa o razziale. Herasevich è stato informato della sua squalifica questa mattina, poco prima dell'inizio delle gare di skeleton a cui avrebbe dovuto partecipare. Il suo team ha detto che farà appello contro la squalifica al Tribunale Arbitrale dello Sport.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore. Radio Popolare, Popolare Network.
Adesso andiamo negli Stati Uniti, aumentano sempre di più le voci insofferenti verso l'amministrazione Trump, anche tra i repubblicani e anche addirittura nel mondo MAGA. Ad esempio, molti commentatori di destra, sostenitori di Trump, stanno chiedendo le dimissioni o la rimozione della ministra della giustizia Pam Bondi dopo l'audizione alla Camera di Giustizia e le sue risposte sul caso Epstein, ma le polemiche interne al mondo repubblicano non riguardano solo Pam Bondi. Sentiamo Roberto Festa.
I segnali sono sempre più chiari. Una parte ancora piccola ma comunque significativa del Partito Repubblicano statunitense comincia a esprimere pubblicamente il proprio dissenso rispetto alle politiche di Donald Trump. Il dato emerge in particolare da due cose interessanti avvenute ieri alla Camera degli Stati Uniti. Anzitutto, la maggioranza della Camera, 219 a 211, ha votato per cancellare i dazi al 25% stabiliti da Trump nei confronti delle merci importate dal Canada. Il presidente si era servito in particolare dell'International Emergency Economic Powers Act per proclamare lo stato di emergenza, che gli dà appunto il potere di elevare dazi contro il Canada, che non avrebbe fatto abbastanza per bloccare il flusso di fentanyl verso gli Stati Uniti. La maggioranza della Camera ha stabilito che non c'è alcuna emergenza, che dal Canada non arrivano quantità massicce e incontrollate di fentanyl e che quindi il presidente non ha alcuna ragione per invocare poteri emergenziali. Sei repubblicani si sono uniti a tutti i democratici, meno uno, nel cancellare i dazi, ciò che ha sollevato il furore, la rabbia di Trump, che su Truth Social ha minacciato i sei di fargli campagna contro alle prossime elezioni di midterm, quindi facendogli perdere il seggio parlamentare. Il voto della Camera, comunque, al momento ha un valore soprattutto simbolico, cioè, non essendo stato approvato con i due terzi dei voti dell'Aula, il presidente, cioè Trump, può porre il suo veto, cosa che Trump sicuramente farà. Intanto però i sei hanno rotto un tabù, quello dell'opposizione esplicita dichiarata alla Casa Bianca. Un altro fatto importante si è svolto ieri sempre nelle aule della Camera. Pam Bondi, l'Attorney General, è stata ascoltata dalla Commissione Giustizia. Le questioni su cui sentire la responsabile del Dipartimento di Giustizia erano diverse. Gli Epstein Files, i fatti di Minneapolis, il tentativo da parte del Dipartimento di incriminare sei tra senatori e deputati ex militari che hanno chiesto ai soldati americani di non seguire ordini ritenuti illegali. Allora, quanto visto ieri nell'aula della Commissione Giustizia ha dell'incredibile. Bondi, la segretaria appunto alla giustizia, si è presentata davanti ai deputati usando toni sprezzanti, aggressivi, rifiutandosi di rispondere alle domande, zittendo i deputati che le chiedevano appunto qualcosa, insultandoli. A Jamie Raskin, deputato democratico del Maryland, Bondi ha detto: sei un povero sfigato. A Thomas Massie, repubblicano del Kentucky, Bondi si è rivolta con questa frase: sei un fallito. Quando una deputata democratica ha chiesto a Bondi se intendeva scusarsi con le vittime di Jeffrey Epstein, i cui nomi sono stati rivelati, si dice per sbaglio, dal Dipartimento di Giustizia, tra l'altro alcune di queste vittime sedevano tra il pubblico, Bondi non ha risposto, non si è scusata ed è partita con una rantolante tirata contro Merrick Garland, l'Attorney General precedente, cioè quello di Joe Biden. È stata una performance così incredibilmente aggressiva, smodata, incontrollata da parte di un esponente del governo, che lo stesso presidente repubblicano della commissione si è trovato costretto a richiamare Bondi ad una condotta più civile. Anche qui però, soprattutto sul caso Epstein, una parte dei repubblicani sembra mettere ormai sempre più in discussione, apertamente in discussione, le scelte dell'amministrazione Trump. È appunto ancora un'opposizione limitata a settori specifici, minoritari del Partito Repubblicano, ma è un'opposizione che rivela un disagio ormai profondo nei confronti della spirale autoritaria imposta dall'amministrazione Trump.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
degli esteri tedesco Vadepul ha chiesto le dimissioni della relatrice speciale delle Nazioni Unite per i territori palestinesi Francesca Albanese. La sua richiesta arriva il giorno dopo una medesima richiesta fatta dal suo omologo francese Jean-Noël Barrot, che aveva chiesto le dimissioni di Albanese sulla base di una frase da lei pronunciata durante una conferenza organizzata da Al Jazeera. Il problema è che quella frase, così come è stata riportata dal ministro Barrot, non è mai stata pronunciata ed ora in Francia si discute sulla legittimità di quella richiesta. Sentiamo Francesco Giorgini.
L'attacco del ministro degli esteri Jean-Noël Barrot, che ieri davanti al Parlamento francese ha annunciato che la Francia chiederà le dimissioni di Francesca Albanese alla prossima sessione del Consiglio dei diritti umani dell'ONU il 23 febbraio prossimo, si fonda materialmente su un falso, una fake news grossolana di copia e incolla. Francesca Albanese, la relatrice speciale dell'ONU per i territori palestinesi, non ha mai detto Israele è il nemico comune dell'umanità, come pretende la propaganda del governo Netanyahu e dei suoi sostenitori, e come ha lasciato intendere il ministro degli esteri francese, accusandole di attaccare Israele in quanto popolo e nazione. Le sue parole, tenute in un colloquio sulla Palestina e in Qatar, ora pubblicate integralmente, sono state appunto palesemente tagliate e manipolate. Francesca Albanese, nel suo intervento, ha denunciato come nemico dell'umanità non Israele, ma il sistema internazionale che ha permesso e lasciato fare politicamente, finanziariamente e militarmente il genocidio a Gaza. Ma per così dire, poco importa che il ministro degli esteri francese dia senza imbarazzo credito e seguito ad un falso grossolano, eppur verificabile, all'epoca contemporanea delle verità alternative. Molto più del pretesto mal assortito, ciò che conta è la presa di posizione politica della Francia contro Francesca Albanese, di cui ormai Parigi contesta l'oggettività e l'imparzialità di azione e di giudizio, designandola come una militante manifesta della causa palestinese, colpevole, secondo il comunicato del Ministero degli Esteri francese, cito, di una lunga lista di prese di posizione scandalose contro Israele. La Francia, che pure ha recentemente riconosciuto lo Stato palestinese, ha da sempre una posizione ambivalente. Alleata tradizionale di Israele, sono i francesi negli anni 50 a fornire la tecnologia nucleare a Tel Aviv, ma anche filo araba come ex potenza coloniale in Medio Oriente e nel Maghreb, con la più importante comunità ebraica in Europa e anche la più importante comunità musulmana. Contraddizioni, derive e tensioni antisemite ma anche islamofobe, con una sinistra radicale sempre più pro-palestinese e una destra nazionale identitaria in sintonia con Netanyahu e il suo governo di estrema destra. E se Macron resta un difensore dell'autorità palestinese, i voti del suo elettorato di centrodestra oggi si ritrovano più nel sostegno a Netanyahu che nel riconoscimento dello Stato palestinese.
Radio Popolare. Abbonati per sostenere l'informazione indipendente.
Il responsabile di Instagram, Adam Mosseri, ha testimoniato oggi nel processo iniziato questa settimana a Los Angeles sull'uso, su come i social media possano creare dipendenza nei più giovani, affermando di non essere d'accordo con questa idea, ovvero appunto che le persone possano essere clinicamente dipendenti dalla piattaforma di social media. Il manager ha detto: è importante distinguere tra dipendenza clinica e uso problematico dei social. Meta, che è la società madre appunto di Instagram, Facebook e YouTube, di proprietà di Google, sono imputati in un processo che potrebbe stabilire un precedente legale importante sulla questione dei giganti dei social media, di come abbiano deliberatamente progettato le loro piattaforme per creare dipendenza nei bambini. Il processo è a suo modo storico, si è aperto questa settimana e rientra un po' in una scia che non riguarda solo gli Stati Uniti, ma anche, come abbiamo raccontato anche nelle settimane passate, i paesi europei. Sentiamo il nostro collaboratore Marco Schiaffino.
La causa avanti la Corte di Los Angeles risponde in particolare all'accusa da parte di chi ha proposto il procedimento nei confronti di Meta e Google di aver progettato i loro social network, quindi YouTube e Instagram nel dettaglio, appositamente per creare dipendenza nei ragazzini, nei minori in buona sostanza. Questa è l'accusa, parte da quello che sarebbe un disagio psicologico subito da una vittima ed è la prima volta che negli Stati Uniti viene posto questo tema, perlomeno in un'aula giudiziaria, perché in precedenza c'era già stata un'audizione al Congresso con Mark Zuckerberg, che era stato accusato proprio di aver provocato dei danni ai minori attraverso i social network.
Altri governi si stanno interrogando su questo tema.
Ci sono due livelli, ci sono iniziative di alcuni paesi, mi vengono in mente l'Australia, la Spagna, la Francia, che limitano, vorrebbero limitare per legge a diverse età l'accesso ai social network. Lì c'è un tema terribilmente spinoso, che è quello di come si fa la verifica dell'età, e in cui si sta giocando una partita che va a coinvolgere anche elementi legati alla privacy, perché evidentemente bisognerebbe a questo punto presentare dei documenti per dimostrare la propria età, però sono informazioni sensibili che le piattaforme non vogliono gestire. L'alternativa è che tutto questo venga fatto direttamente sul dispositivo, però significa in buona sostanza chiedere a Apple, Samsung e tutti gli altri produttori di smartphone o produttori di altri dispositivi di farsi carico di tutto questo. Il tema invece della dipendenza indotta dai social network è qualcosa che conosciamo bene, perché sappiamo benissimo che tutti i social network sono progettati per attrarre il più tempo possibile i loro utenti. Gli unici livelli di protezione normativa sono quelli delle leggi europee, in particolare il Digital Services Act, che prevede che le piattaforme, le grandi piattaforme come vengono definite nella norma, debbano introdurre dei sistemi che consentano di limitare gli effetti negativi di questa forma di assuefazione. Proprio in questi giorni la Commissione europea ha presentato i risultati preliminari di un'indagine che vede sotto la lente di ingrandimento TikTok, in cui sostiene che TikTok non avrebbe fatto abbastanza. Però anche qua siamo a trattare un tema piuttosto controverso, perché è piuttosto evidente che tutti i servizi online puntino proprio per loro definizione a cercare di trattenere gli utenti il più possibile sulle loro pagine, e quindi diciamo che si tratta un po' di cercare di salvare il salvabile quando si parla di minori.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Francia, la settimana prossima verrà pubblicato il libro di Gisèle Pelicot, in cui racconta la sua storia, la sua vita di abusi, violenze con suo marito, e alla vigilia, insomma poco prima della sua uscita, Pelicot ha rilasciato anche la sua prima intervista televisiva. Sentiamo Veronica Gennari.
E la joie de vivre, letteralmente, e la gioia di vivere. Questo è il titolo del libro di Gisèle Pelicot, in uscita il prossimo 17 febbraio con la casa editrice Flammarion. Il libro, di cui il quotidiano Le Monde ha pubblicato alcuni estratti, ripercorre il caso degli stupri di Mason, caso che ha reso Pelicot un simbolo della lotta alla violenza contro le donne. Ricordiamo infatti che il processo Pelicot, terminato nel dicembre del 2024 ad Avignone, nel sud della Francia, è passato alla storia come uno dei più grandi processi di violenza perpetrata contro una donna. Decine di uomini sono stati giudicati e tutti condannati per aver stuprato Giselle nel lasso di tempo di 10 anni, mentre lei era incosciente, drogata a sua insaputa dal marito. Con la forza che l'ha contraddistinta, Giselle Pellicot ha tenuto il processo a porte aperte. Un evento molto raro per casi di questa violenza. Una scelta che ha permesso alla società francese e ai media di tutto il mondo di seguire da vicino la vicenda. Tra gli estratti pubblicati da Le Monde figura anche il racconto di Giselle Pellicot di quel novembre 2020, quando ha scoperto, al commissariato, le violenze che il marito Dominique Pellicot le aveva imposto a sua insaputa. Nel libro racconta: «Il poliziotto mi ha chiesto come descriverei la personalità di mio marito. Una persona gentile, premurosa, un ragazzo fantastico. Ecco perché siamo ancora insieme». Il racconto dell'autunno del 2020 continua. «Mi ha chiesto se pensavo di conoscere mio marito al punto che non potesse nascondermi nulla. Ho risposto di sì. Le mostrerò delle foto e dei video che non le piaceranno», mi ha detto il poliziotto. Mi ha informato che Dominique era stato appena arrestato con l'accusa di stupro aggravato e somministrazione di sostanze nocive. Credo di aver pianto. Mi sono avvicinata alla sua scrivania. Mi sono rimessa la mascherina. Lui ha tirato fuori una foto e me l'ha data. Il libro continua spiegando molto chiaramente come in quel commissariato la vita sentimentale e non di Giselle Pellicot sia cambiata. Ad una settimana dalla pubblicazione del suo libro, mercoledì 11 febbraio, Giselle Pellicot fa anche la sua prima apparizione televisiva sul plateau di France 5. «L'ha fatto», ha detto, «per trasmettere un messaggio di speranza, soprattutto alle donne vittime di violenza». Ascoltiamo le sue parole. «Sono una donna che sta in piedi oggi. Si tende sempre a pensare che la vittima debba essere una buona vittima, ovvero depressa, suicida. Oggi voglio dimostrare che questo libro è un messaggio di speranza per tutte le donne che stanno attraversando periodi molto complicati della loro vita, per ricordare loro che tutti abbiamo dentro di noi le risorse necessarie di cui non sospettiamo l'esistenza». E c'è ça aussi che je veux dire aujourd'hui.
Il podcast di Esteri è sui siti di Radio Popolare e Popolare Network.
Chiudiamo ogni giovedì con la nostra rubrica sulla World Music. Prima di sentire Marcello Lorrai, però una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Negli anni 60 e 70 la musica dei paesi colonizzati dai portoghesi si è trovata a pagare un prezzo pesante. Prima, vittime della repressione portoghese, molti musicisti sono finiti in carcere o sono stati costretti all'esilio. Poi non sono mancati i musicisti che si sono trovati coinvolti, a volte loro malgrado, nelle convulsioni del dopo indipendenza e che sono caduti in disgrazia o addirittura, come nel caso di alcuni importanti protagonisti della musica angolana moderna, sono rimasti uccisi. La ristampa da parte dell'etichetta franco-portoghese Jezebel Records del suo album Mutudi Ua Ufolo, Viuva da Liberdade, uscito mezzo secolo fa, offre l'occasione per rievocare la figura di David Zé e la sua tragica sorte. All'anagrafe David Gabriel José Ferreira, David Zé comincia la sua carriera come cantante delle orchestre che vanno per la maggiore a Luanda nella seconda metà degli anni 60 e forma il trio da Saudade con Arthur Nunes e Urbano De Castro. Il gruppo, che mescola il semba angolano con il merengue, rumba e bolero, per i suoi contenuti di valenza nazionalista è sorvegliato dalla PIDE, la famigerata polizia politica del regime portoghese. Negli anni che precedono l'indipendenza, Zé mette direttamente al servizio della lotta la propria arte. Diventa uno degli animatori della Alianza Fapla Povo. Fapla sta per Forze Armate Popolari di Liberazione dell'Angola, un gruppo di musicisti che si esibisce per i soldati con lo scopo di far passare la visione dell'MPLA, il Movimento Popolare di Liberazione dell'Angola, e elevare la coscienza delle masse e viene nominato anche responsabile della musica dal Ministero della Cultura. In Angola non mancano mostri sacri della musica come Eliseu Vieira Dias, fondatore dello storico gruppo Angola Ritmos, ma le esibizioni di Zé e dei suoi compagni entusiasmano. Zé rappresenta una nuova generazione capace di parlare ai giovani dei quartieri popolari. Nel 75 l'Angola diventa indipendente e Zé realizza Mutudi wa Ufolo, adesso ristampato, considerato in assoluto uno dei migliori album angolani dell'epoca. Un disco che coniuga la brillantezza della musica con testi rivoluzionari, ma anche di qualità, non meramente propagandistici. Nello stesso periodo pubblica anche un brano, O Guerrigliero, in cui propugna l'unità tra le diverse organizzazioni della lotta di liberazione, MPLA, FNLA e UNITA. Zé rimarrà vittima proprio delle divisioni che riteneva necessario combattere. Il 27 maggio del 77 una componente frazionista dell'MPLA tenta il colpo di Stato, che fallisce. La DISA, il Servizio di Sicurezza Interna, risponde ferocemente, colpendo anche molti innocenti. Le circostanze dell'assassinio di David Zé, Arthur Nunes e Urbano De Castro sono rimaste oscure, ma la repressione della DISA è sfuggita di mano a Agostino Neto, leader del MPLA, come lo stesso Neto riconoscerà due anni dopo. E nella violenza della purga, la devozione di Zé al MPLA non è bastata a salvarlo. In ogni caso, negli anni successivi le canzoni di Zé spariscono dalla radio ed è come se Zé non fosse mai esistito. Solo col nuovo millennio la produzione di Zé ha cominciato ad essere riscoperta e valorizzata a livello internazionale, e anche in Angola, dove il ricordo di Zé, nonostante la censura, non è stato cancellato, negli ultimi anni qualcosa si è mosso. Nel 2022 il più importante canale privato angolano gli ha dedicato un programma.
E tutto è una mangola, tu ha solo chiacchiere che tu ti hai impelato. E tutto andali tu mangola, utu beta, utu gatu lo mishima.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.